A me è venuto in mente quel brano del Vangelo che viene pronunciato da Gesù più o meno nello stesso luogo di dove ci troviamo in questo momento qui, nel testo di oggi, cioè lì sul Monte degli Ulivi, dove c'è più o meno il Dominus Flevit, ecco, per intenderci. E cioè il lamento che Gesù fa su Gerusalemme quando dice che avrebbe voluto, come una chioccia fa con i suoi pulcini, raccogliere i suoi figli, ma loro non hanno voluto. E qui quello che dice l'ultimo versetto, di fatto avviene, quello che Gesù si lamentava che non poteva succedere per la cattiva volontà degli abitanti di Gerusalemme, qua invece avviene perché gli eletti vengono radunati e raccolti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Quindi, se da una parte tutti gli avvenimenti descritti apocalittici possono spaventare o insomma generare del turbamento, ecco, la cosa positiva è sicuramente questa. Sarà per il giudizio universale, Matteo 25, sarà per quel che sarà, ma l'arrivo del figlio dell'uomo produce, costituisce lo stare insieme di tutti gli eletti. Sono gli ultimi tempi, quindi, ma anche noi tante volte lamentiamo il fatto di essere divisi, di non essere insieme. Qui avviene.
A me è venuto a fermarmi su questo ultimo versetto e queste direzioni che sono indicate, i quattro venti, l'estremità della terra e del cielo, mi facevano pensare alle dimensioni della croce che traccia delle direttive che sono appunto rivolte a ovunque, cioè sia in senso orizzontale che in senso verticale, e quindi è una convocazione non solo terrestre ma anche appunto celeste, insomma. E poi mi veniva da pensare rispetto a questa opera del figlio che raduna tutti, al dramma della divisione della Chiesa, però appunto da una parte è un dramma questa divisione dei credenti in Cristo, però appunto qui viene anche tracciata una direzione di speranza appunto per la riconvocazione in unità, cioè se dobbiamo con il Signore sperare e chiedere che siamo tutti una cosa sola, come Lui desidera e vuole, ecco, quello che è da fare è appunto che ognuno si rivolga col cuore, gli occhi e tutto al Figlio dell'uomo, e a partire da questo movimento interiore poi, ecco, si può sperare che il Signore operi questa riunione di tutti i Suoi.
I versetti di oggi, anche se non compare nella traduzione in lingua italiana, iniziano con un però in quei giorni dopo quella tribolazione, e quindi si ricollegano ai versetti precedenti dove si parlava appunto di quella tribolazione, una tribolazione particolarmente grave, diceva Gesù, più di qualunque altra dalla fondazione del mondo, una tribolazione che dunque si riconnette al momento della creazione del mondo per anticipare e segnalare che siamo ormai alla fine della prima creazione, della vecchia creazione. E dunque non c'è solo la tribolazione, ma appunto ci sono dei segni che avvertono, che preannunziano la grande visione del Figlio dell'uomo che viene. Dunque anche la tribolazione, per quanto grave, passerà per lasciare spazio alla visione della venuta del Figlio dell'uomo. I segni della venuta del Figlio dell'uomo sono evidentemente dei segni cosmici: il sole che si oscura, la luna che non splende più, gli astri che cadono dal cielo. Forse avrete visto che, soprattutto in Isaia, questi segni accompagnano il giorno del Signore, il giorno della vendetta, l'ultimo giorno, il giorno del giudizio di Dio sulla storia dell'umanità. Sono come il segnale che è iniziato il processo, si è aperto il tribunale, siamo alla resa dei conti. Il profeta Isaia usa anche l'immagine della spada per indicare la spada del Signore che opera, in particolare opera nella storia del popolo ebraico attraverso i nemici che Dio stesso manda per punirlo a causa della trasgressione dell'alleanza con lui e della legge di Mosè. È molto bello, lo abbiamo letto nel libro dell'Apocalisse, il riferimento a questi segni cosmici che si trova al momento dell'apertura del sesto sigillo da parte dell'Agnello nel capitolo sesto. Avvengono quelle cose, quindi il libro dell'Apocalisse riprende queste immagini dei profeti e del discorso escatologico dei Vangeli per raccontare dei fatti che sono già successi. Il veggente ha già visto il compimento di quella storia legata alla vecchia creazione che passa per cedere il passo alla nuova. Nella liturgia del cielo è tutto già realizzato e compiuto. Ma ancora di più in questa direzione mi ha fatto impressione, come forse accennavamo da parte di qualcuno nei giorni scorsi, il fatto che il versetto 26, allora vedranno il Figlio dell'uomo che viene sulle nubi con potenza e gloria grande, contiene parole che Gesù stesso riprende al momento del processo che subisce davanti al sommo sacerdote. E addirittura Gesù, rivolgendosi ai suoi accusatori, dice: vedrete il Figlio dell'uomo, dice così, seduto alla destra di Dio e che viene nella gloria. Dunque Gesù aggiunge al fatto della propria venuta anche il fatto che egli è seduto alla destra di Dio, il che naturalmente rappresenta il motivo prossimo della sua condanna a morte. È una bestemmia dire che egli è alla destra del Padre, perché significa contestare l'unicità di Dio, la sua signoria. È una forma di idolatria. Ma cosa voleva dire Gesù al sommo sacerdote e ai suoi accusatori con quelle parole? Voleva ancora rimandare, come sembra che faccia il passo di oggi, agli eventi finali della storia, al suo ritorno alla fine dei tempi, o voleva insinuare che loro avrebbero in qualche modo visto il Figlio dell'uomo seduto alla destra del Padre e venire con la gloria attraverso la vicenda della morte in croce e della sua risurrezione? Naturalmente non possiamo rispondere esattamente a questo quesito, però quel linguaggio di Gesù fa pensare che gli eventi finali in realtà abbiano nella celebrazione della sua Pasqua un certo apice. Gesù sta dicendo che quella storia finale in qualche misura, in qualche senso, è già tutta presente nel momento in cui viene crocifisso e risorge dai morti. E allora forse questo può essere anche un motivo, diciamo, di consolazione, se si può dire così, in queste pagine del Vangelo che sono piuttosto terrificanti in generale, nel senso che forse anche noi possiamo almeno metterci nella prospettiva degli accusatori di Gesù con il sommo sacerdote e immaginare che, per esempio, nella celebrazione dei santi misteri durante l'Eucaristia, quel mistero finale venga tutto realizzato e anticipato e pregustato da parte nostra. Veramente qui noi vediamo Gesù seduto alla destra del Padre, come nelle preghiere eucaristiche espressamente diciamo. Celebriamo la morte e la risurrezione di Gesù seduto alla destra del Padre, che sta per tornare, che sta per venire, e lo acclamiamo anche durante il canto del tre volte santo, colui che viene, benedetto colui che viene. Dunque possiamo pensare che la nostra celebrazione dell'Eucaristia, anche quotidiana, per quanto modesta, magari assonnata, magari un po' pigra, sia comunque la proposta di un'offerta di visita da parte del Signore alla nostra vita, alla nostra famiglia, alla nostra comunità, alle nostre persone. Forse abbiamo bisogno di occhi nuovi per accorgerci di quello che gli occhi della carne non possono evidentemente vedere. In questo momento ci vediamo tra di noi e non andiamo molto al di là di quello che vediamo e sentiamo, ma c'è un eccesso di evento, di potenza in quello che ci convoca insieme. In fondo, le ultime parole del Vangelo, che certamente si riferiscono al momento in cui Gesù manderà i suoi angeli a raccogliere gli eletti, anche queste si applicano alla celebrazione dei santi misteri, perché qui siamo convocati dalle nostre distanze, dalle nostre separazioni, dalle nostre case, ovunque ci troviamo, e attraverso gli angeli del Signore siamo invitati a fare una nuova esperienza della venuta del Signore. Egli viene a raccoglierci. Abbiamo letto qualche domenica fa la sua spiegazione della parabola della zizzania, che si conclude allo stesso modo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli a raccogliere gli scandali. Lì la visione ovviamente è piuttosto negativa: raccoglie gli scandali, cioè la zizzania, per conservare poi la mietitura del grano nuovo, del grano buono, per il suo deposito, per il suo regno. Ma qui nell'Eucarestia c'è una raccolta degli scandali e una raccolta del grano buono. Anche dentro ciascuno di noi l'Eucarestia opera questa mirabile separazione tra il male e il bene, bruciando il male e conservando il bene per la nostra consolazione.